Bene, il 9 e 4 minuti di nuovo in compagnia di Cristiana Mastacchi
e Manu Battaglia, buongiorno.
Avevamo fissato già da qualche giorno questa intervista, non potevamo immaginare che cascasse nel giorno dell'ultimo fallimento, almeno penso, non so se ce ne possa essere un altro, quello del Siena Calcio. Vogliamo parlare del libro che ha scritto Pierluigi Piccini, Siena, Monte dei Paschi, la politica, i poteri forti, i personaggi. Intanto buongiorno Pierluigi.
Buongiorno Cristiana.
Però devo dire che prima di passare alle tue pagine ti chiederei un commento su questa fine drammatica di tutto.
Fine drammatica di tutto. C'era una decadenza di fatto della città che, di cui a catena ci sono stati una serie di eventi. Siamo partiti ovviamente dalla banca, la fondazione, c'è una crisi latente anche dell'università, almeno in termini di proposte, c'è la crisi dello sport. E credo che questa sia l'emergenza più importante che ha la città. Bisogna arrestare questa decadenza, bisogna arrestarla con dei progetti, con interventi veri, reali, credibili. Sembra invece che ci sia un gioco a scaricabarile, cioè a scaricare la responsabilità sugli altri più che farsi carico dei problemi e trovare delle soluzioni in una logica collettiva. Io credo che i distinguo oggi in questo momento così critico per la città non servano, bisogna fare appello alle energie migliori per trovare delle soluzioni, delle proposte in avanti, invece si continua ancora con le divisioni, con le separazioni, con le invidie, con i pettegolezzi, con i personalismi che non servono assolutamente a nulla.
Veniamo allora a quello che si racconta nel libro Siena, Monte dei Paschi, la politica, i poteri forti, i personaggi. Si parte raccontando un po' la storia personale di Pierluigi Piccini e soprattutto quella che è stata la sua esperienza di sindaco e quello che è avvenuto dopo. Per l'esperienza di sindaco erano gli anni 90, gli anni in cui Siena fece insomma un volo aprendosi al mondo, pensiamo da quello che viene scritto nel libro ai progetti per il Santa Maria della Scala, le papesse, il coinvolgimento di insomma personaggi di un certo calibro. Si faceva tutto senza però grandi appoggi da parte del Monte dei Paschi. Pensiamo alle società sportive, per esempio, non avevano certo questo tipo di sponsorizzazione. E lo stesso comune non riceveva i grandi fondi che poi ha ricevuto in passato Piccini.
Sì, è profondamente vero, perché diciamo i trasferimenti massicci avvengano dal 2000 col bilancio del 2002, quindi avvengano quando io ormai lascio l'amministrazione nel 2001 e lì c'è il trasferimento consistente. Si vede dai bilanci poi del comune, non solo, prima non esiste, avviene praticamente con la nuova definizione della fondazione. E io in quel momento non ci sono più, come tutti sanno, noi non ci siamo più e cambia il meccanismo. Ma c'è una forma però di cattivo uso delle risorse, perché, e qui bisogna entrare nel merito, anche il tipo di statuto che era stato fatto per la fondazione e soprattutto il sistema di erogazione, secondo chi l'aveva pensato, io sono uno di quelli, doveva portare a un intervento reale nel settore economico, creare praticamente delle fonti di reddito da lavoro che dovevano nel tempo sostituire alcune rendite parassitarie di posizione, con degli interventi reali e concreti di cui diventava responsabile penalmente chi proponeva il progetto, in modo tale che si potesse controllare l'effettiva realizzazione e il calcolo della ricaduta reale dell'operazione attraverso una commissione esterna alla fondazione. È stata fatta nel tempo una commissione, ma interna, che ha subito poi le influenze della politica. La politica è diventata l'elemento centrale di tutto, che ha soffocato le istituzioni.
Ecco, proprio la politica. Io sono rimasta molto impressionata dal fatto, direte, ma certo tu sei così un'illusa, dall'influenza politica soprattutto romana sulle scelte senesi che Piccini in parte ha contrastato, che dopo, da quello che racconta, invece ha avuto il sopravvento sugli uomini al potere.
Sì, c'è stato prima del cambiamento della legge del 93, che poi si perfeziona nel corso degli anni e arriva a maturazione del 2001, Roma è sempre stata presente, ma Roma aveva una forma di bilanciamento nelle nomine, non soltanto partitiche, ma anche di vari soggetti, cioè il Ministero dell'Economia, del Tesoro e quant'altro. E anche a Siena c'era una forma di bilanciamento. Se si guarda le nomine degli anni 90, ma anche precedentemente, tu vedrai che sì, ci sono gli uomini di partito, però ci sono anche grandi professionalità, anche grandi competenze che entrano nella gestione della banca. Non solo, anche all'interno della banca c'è un equilibrio, si fa promozione del conoscente politico, però poi questo viene fortemente riequilibrato dalle professionalità. Da un certo momento in poi, io dico nel libro, dal 2000, grosso modo, fine 99-2000, tenendo conto che io esco nel 2001, c'è un processo di fidelizzazione che diventa tutto politico, sia per quanto riguarda le parti amministrative, sia per quanto riguarda la gestione interna. C'è una fidelizzazione delle professionalità a un partito. E questo comporta una forma di blocco che elimina qualsiasi possibilità di dialettica interna e di crescita delle professionalità, che poi si pagherà negli anni con un controllo totale, assoluto della politica sulle professioni. E c'è una forma di, come dire, di subordinazione delle professioni interne e delle capacità interne alla politica. Si fa carriera se hai la tessera di partito, cosa che prima non avveniva.
Ma anche se sei un fedelissimo, aggiungerei io, perché forse la tessera di partito soltanto non bastava. Ecco.
Sì, se devi avere la tessera di partito, devi essere fedele al gruppo di comando di quel momento. Cioè anche all'interno del partito c'è chi vince e chi perde, sicuramente, hai ragione, scusami.
Invece, venendo a quello che successe, visto che ci hai fatto riferimento già diverse volte nel 2001 con quella nomina data per scontata e poi invece mai avvenuta alla Fondazione del Monte dei Paschi, nel libro ne parli, ma non avevi avuto sentore che ti stavano facendo le scarpe? Tornassi indietro, avresti un atteggiamento più di apertura nei confronti di quelli che poi ti hanno tagliato, nel calcio si dice la panchina?
Sì, in francese si dice la touche. Come dire, io avevo avuto sentore sicuramente, sì, c'erano alcuni fatti, sentore, ti racconto un episodio che non è nel libro. Io qualche mese prima faccio un viaggio, quasi un pellegrinaggio nella Foresta Nera, vado a trovare la baita di Heidegger e insieme con degli amici dico chiaramente che non farò mai presidente della fondazione, perché non mi volevano, ma non per un fatto personale, perché c'era stato uno scontro fortissimo sulla visione dello sviluppo della città e della banca. Noi puntavamo, perché poi non sono io, vorrei togliere anche questa parte, noi puntavamo a fare di Siena, della Toscana, la piazza finanziaria dell'Italia centrale, attraverso una politica che si chiamava quella del polo aggregante federativo. Che era stata messa in piedi con un lavoro lungo fatto con dei consulenti, degli amici che appartengono alle banche di affari, dirò chi sono qua nel libro, ma che aveva convinto anche Spaventa. Bernardo Spaventa era della stessa posizione mia. Mi ricordo che quando venne a Siena dopo uno scontro feroce fra me e Stannini, lui mi chiamava Beriscia. E poi dopo qualche settimana e qualche mese trovammo una serie di punti di contatto, soprattutto sulla strategia. Questa era la posizione nostra, la posizione invece di Roma era di procedere a una grande aggregazione, possibilmente con BNL. Siamo nel 99, 2001, 2002. Se ti ricordi, quando Mussari divenne presidente della fondazione, una delle prime cose che fece fu quella di abbandonare la strategia del polo aggregante e federativo per le grandi fusioni, e su questo lui poi è diventato presidente. grande operazione di fusione che non fu fatta nel 2001-2002, ma non perché c'era il discorso della discesa sotto il 50%, questa è una baggianata. Il vero problema era chi faceva il presidente e il direttore generale, cioè il problema era la governance, e si scontravano quattro soggetti: Abete e il Croff per quanto riguarda la BNL, Abete legato a tutto un potere romano che poi condizionerà tutte le scelte anche successive nel 2006-2007, e a Siena Fabrizi e De Bustis. L'accordo non viene raggiunto sulla governance, non sulla discesa sotto il 50%, poi viene ammantata dal 50%, ma non è così. Se si sentono gli attori del periodo, soprattutto Croft e De Bustis, cioè la parte tecnica più che politica, vedrai che questo è il vero problema. Quindi ci fu uno scontro non sulle personalità, come poi è stato detto dopo, perché la critica su di me poi è stata spostata dai contenuti alla persona, no? Tipico della cultura comunista e del Cercuzzi in modo particolare, ma fu uno scontro feroce sul modello di sviluppo che doveva essere messo in piedi. Noi volevamo una caratteristica particolare per Monte, che ricreasse un circolo virtuoso fra finanza, economia e ricerca per i ceti medi dell'Italia centrale. Roma voleva spostare il Monte dei Paschi, cosa che poi adesso drammaticamente c'è riuscita, su Roma, e quindi creare una piazza finanziaria romana e nazionale. Mi ricordo che in quel periodo ci fu anche una discussione profonda, dura, fra me e Vanino Chiti, perché Vanino Chiti aveva questa idea: lasciamo il Monte dei Paschi a livello nazionale e internazionale, facciamo diventare la Banca Toscana la banca regionale. Ma era uno schema che non poteva reggere, insomma.
E guardando poi quello che è successo e la fine che ha fatto il Monte dei Paschi, cosa si può dire? Che è colpa di Roma o è colpa di chi a Siena non ha saputo imporsi, non ha saputo difendere, ha accettato diktat che poi ci hanno portato alla rovina?
Ma sicuramente non è stata esercitata l'autonomia assoluta. Credo che ci sia stata una forma di subordinazione totale della politica al presidente della banca e non solo al presidente della banca, cioè a Mussari. Devo dire che Cenni non ha esercitato il ruolo che un sindaco dovrebbe esercitare nella difesa del territorio. Questo lo dico con molta chiarezza, lo posso dire la consigliere comunale, perché dal 2006 al 2011 siamo stati in consiglio comunale come liste civiche e queste cose le abbiamo denunciate sistematicamente. Ma c'è un passaggio però che non tutti hanno analizzato probabilmente e nessuno quasi ha scritto, che è il periodo che va dal 2006 al 2008. E la famosa Pax Prodiana e Bazzoliana del sistema finanziario italiano. Dico soltanto questo per ricordare, in quel periodo c'è un'operazione che si chiama IMI San Paolo Intesa, il socio di maggioranza di IMI San Paolo si chiama Bottin. In quell'operazione Bottin perde un mare di euro. Ecco, Bottin è fortissimo, è potentissimo, non soltanto in Spagna ma anche in Italia. Mm-hmm. Ecco, quei soldi lì che Bottin perde in quella operazione in qualche modo dovevano essere recuperati e sono stati recuperati. Ora che ci sia un rapporto diretto tra l'operazione Banca Anton Veneta a Monte dei Paschi e il recupero di quel denaro, io non ho le prove dirette, ma pensando male ci si azzecca, direbbe Andreotti, e credo che lì si trovi la giustificazione. E in quel momento ci sono anche delle promesse che vengono fatte agli attori di quell'operazione, promesse che poi molto probabilmente non avverranno subito nel 2008 quando cade Prodi, il governo Prodi, ma che verranno onorate la cambiale successivamente quando c'è da fare il presidente dell'ABI. Non è un caso che Mussari viene votato da tutti, viene votato da Bazzoli, viene votato da Profumo, viene votato da tutta la componente, perché, come mi ha detto un banchiere romano, non si poteva dire di no a Mussari. Che vuol dire non si poteva dire di no a Mussari? Metto lì una domanda, date voi la risposta.
Ecco, perché Pierluigi Piccini è stato cacciato dal partito dal suo partito di riferimento, insomma, per tanti anni, mentre non c'è stato un processo politico riguardo alle persone di cui abbiamo parlato?
Ah, questo è un mistero. Cioè, io incontrai a Parigi Pierluigi Bersani in quel periodo lì, non mi ricordo se prima o subito dopo l'espulsione, e Bersani in qualche modo mi chiese scusa che io ho registrato e fa le cose che non sono nel libro, ma che dico adesso durante l'intervista. Poi l'ho scritta, non me la ricordo. Vedi, in quel periodo io dovevo essere cacciato. Ti racconto un episodio che mi hanno raccontato a Roma qualche giorno fa. Gli altissimi dirigenti del Monte dei Paschi, del partito, andarono a chiedere ad altissimi dirigenti del Monte dei Paschi di mettermi un agente privato alle costole per vedere quello che facevo. Come
uno 007?
Sì, investigatore privato si chiama, cosa che non fu fatta in quel momento, io non so se fecero successivamente. Questa era la condizione. Mi ricordo che gli incontri che facevo in quel periodo con alcuni cittadini mi chiedevano di uscire magari dall'albergo in maniera separata o diversa per non farsi vedere insieme a me. Io fui buttato fuori per una cosa che non ho fatto, perché quella lettera famosa non c'ero, ero a Parigi al lavoro, cosa che ho dimostrato, ma dovevo essere cacciato. Tieni conto che poco dopo ci fu l'elezione a Venezia, e Cacciari si presentò fuori dal PDS, mi sembra che ancora non ci sia, fuori dal PDS con una lista propria, e alcuni del PDS appoggiarono la campagna elettorale di Cacciari. Beh, quelle persone che appoggiarono la campagna elettorale di Cacciari in maniera molto più dura della mia, perché io non c'ero quando fecero quella lettera del circolo culturale, non sono stati mai espulsi dal partito, sono rimasti dentro il partito. Il problema della mia espulsione si chiama Monte dei Paschi di Siena, cioè io non potevo che essere cacciato, e sono stato cacciato. Questo, poi la vita ha preso altri campi, altri settori, altre cose, altre riflessioni, però è così, non potevo rimanere dentro. E poi anche perché probabilmente qualcuno aveva paura che io mi potessi presentare alle primarie interne, e quindi non dovevo esserci, dovevo essere bollato come uomo di destra. Io dico, se tu vedi nel libro, per esempio, mi è stato detto che io la campagna elettorale del 2006 l'ho fatta all'insegna del Berlusconi. Quella campagna elettorale è stata finanziata da settori vicino a Romano Prodi. Quindi che la gente rifletta, anche perché probabilmente la situazione all'interno del PD era molto più complessa di quanto si possa pensare. Senti quante verità si raccontano, quante cose si raccontano.
Davvero tante.
Non è la verità, è un racconto.
Certo, probabilmente.
È narrazione, bisognerebbe che altri narrassero, non sarebbe male.
Beh, sentivo ieri insomma commento della fine anche del Siena, fra l'altro fatto da una persona che non credo sia mai andata allo stadio, che diceva sarà bene a questo punto che vengano fuori tutte le varie responsabilità. Io non credo che verranno fuori, ma non perché sono pessimista.
No, se non sono le fuori quelle del Monte dei Paschi, immagini tu se verranno fuori.
Appunto, quelle del Siena o della Menzana, figuriamoci. Chiuderei la nostra conversazione, perché ci dobbiamo poi concentrare su altro, con due ultime domande. Se c'è un qualcosa che ti rimproveri del tuo passato per quello che è avvenuto, e come ti eri invece immaginato il futuro a fine 2001, prima di andare nella foresta nera e di dire non mi eleggeranno presidente della fondazione?
Ma sai, c'è stato un episodio che mi ha un po' cambiato la vita, eh. È stato quel famoso tumore all'intestino del 99, quello mi ha cambiato il mio approccio alle cose, e quindi pensavo di poter svolgere un ruolo non più di prima di trincea, in prima linea, ma un ruolo più dietro, di costruzione del futuro di Siena in base a come era stata impostata. Questo non è stato. In quel momento io ho abbassato la guardia, e purtroppo in politica non si deve mai abbassare la guardia, però, come dire, non dico che sono contento di averla abbassata, ma fa parte della vita, c'è anche questo nella vita, non c'è soltanto gli atti. avevo pensato così in futuro, cioè quello di avere a disposizione molte risorse per costruire una città fortissima, fortissima, perché aveva tutte le caratteristiche, poi io nel libro lo dico perché erano le caratteristiche per diventare un punto di riferimento non nazionale ma internazionale, e questo non è stato. È stata utilizzata la sua forza per controllarla e per ripiegarla su se stessa. Se ti ricordi bene, la campagna elettorale del 2001 è fatta all'insegna di due cose. Una, il partito che dice al proprio interno e all'esterno riprendiamoci le nomine, con tutto quello che significa, che abbiamo detto prima, e l'altra che bisognava volare più basso perché si era volati troppo alto in quegli anni. È chiaro che la città si chiude su se stessa, si controlla e succede quello che succede. Viene controllata, anzi meglio, e succede quello che succede. Ma tu hai visto nel libro, io non faccio questioni personali. Mm-hmm. Se lo hai letto, hai visto sì, che sì. Io faccio una questione oggettiva, cioè cerco di parlare di cose, non di giudizi personali, perché si sono confrontate e scontrate linee diverse. In quel momento io ho perso, devo dire che oggi ho perso la città.
Purtroppo. Grazie per Luigi Piccini, il libro, se grazie volete. Come sta andando, come stanno andando le vendite? Ora parliamo proprio
di cose.
Andando
bene, sta andando bene. Ieri sera ho fatto un dibattito a Lido di Cameriore, dove c'era molta gente, e fra l'altro l'editore mi ha detto che lo stanno chiedendo a livello nazionale. Addirittura ha detto, guarda, c'è una libreria di Ragusa che mi ha chiesto di fare copie. Ma dico bene, Ragusa certo non ci pensavo quando l'ho scritto.
Mai dire mai, mai dire mai. Grazie, buona giornata.
Anche a te, grazie di tutto.